Buonasera intanto, mi fa piacere vedervi tanti e mi rivolgo a voi ragazzi qui della nostra Palagianello, un saluto anche ai ragazzi, i vostri coetanei che magari sono collegati e stanno seguendo questo percorso che facciamo insieme e che il Vescovo sta facendo in tutta la diocesi. Sono contento perché è la dimostrazione che il virus e la pandemia che è provocata da questo virus, che è una cosa drammatica, ancora molto pesante, che voi sentite sulla vostra pelle come tutti, non ci può fermare, non ci può annullare, non ci può rubare tutta la vita. Ce la può condizionare, certo, può metterci in difficoltà, può anche farci soffrire, però non ci deve rubare la vita. E allora questo nostro incontrarci, nel pieno rispetto di tutte le regole, perché dobbiamo essere responsabili, se vogliamo davvero insieme anche avere un orizzonte anche di speranza per poter uscire da questa situazione, riprendere la nostra vita, anzi con rinnovato entusiasmo, dobbiamo essere responsabili tutti, sapendo che il condizionamento, la sofferenza, il disagio che proviamo non è una cosa insopportabile, ma soprattutto è per il bene, che è il bene nostro personale, ma, e a noi sta molto a cuore, il bene di tutti, soprattutto delle persone più fragili e persone più deboli. Questo ci deve essere sempre presente nel cuore. In questo nostro percorso quaresimale, bello, io nel messaggio che ho dato a tutti quanti alla diocesi, ho detto che questa quaresima deve essere una boccata d'ossigeno, quindi non un tempo di tristezza, ma un tempo invece in cui si respira e quanto è importante pensare di respirare quando siamo costretti a farlo male con questa mascherina. Invece per noi deve essere proprio la quaresima una boccata d'ossigeno, perché? Perché vogliamo, come quando davvero si respira bene, pieni polmoni, una bella giornata, con l'aria bella frizzante, ti riempi i polmoni, senti l'aria che entra, respiri, ti sembra di rinascere in qualche modo. Ecco, noi vogliamo proprio sperimentare questo dentro di noi, che poi è lì, il punto da dove possiamo attingere la forza, l'entusiasmo, il desiderio, poi di vivere anche le difficoltà che ci aspettano ancora per lunghi mesi, con uno spirito un pochino meno rassegnato, meno rabbioso, meno triste, meno sconfortato di quello che magari vediamo intorno a noi. In questa tappa a Palagianello noi siamo sempre accompagnati dal nostro crocifisso è di tutti certo, ma questo è il nostro, un crocifisso che vogliamo scoprire giorno per giorno, tappa per tappa. E lo scopriamo perché svegliamo una parte di esso e ci aiuta a capire una parte dell'umanità di Gesù, che noi dobbiamo imparare a conoscere e ad amare. Dobbiamo imparare a osservare, dico oggi perché il tema sono gli occhi, lo sguardo, dobbiamo imparare a vedere perché questo, il crocifisso, ha tanto da dirci, sempre. Tanto da darci e da insegnarci. Guardando il crocifisso davvero possiamo capire addirittura come dobbiamo vivere questo tempo così difficile, sì, proprio guardando il crocifisso. La parte che abbiamo svelato oggi e che abbiamo cominciato già a riflettere è il volto, certo, ma in particolare gli occhi e lo sguardo, che è l'attività dei nostri occhi, che sono donati da Dio per guardare. Di per sé potremmo dire che gli occhi sono un organo che abbiamo che serve giusto per vedere le cose intorno a noi. Questo è elementare, ma già la riflessione che abbiamo fatto fino adesso, fino addirittura ascoltando il Vangelo, abbiamo capito che gli occhi sono davvero non un semplice organo meccanico, servono per vedere, ma servono per comunicare, servono per comunicare, quindi sono doppiamente importanti e quindi doppiamente dobbiamo averne cura e capire come funziona. Sì, perché guardare ci viene spontaneo, basta aprire gli occhi e vediamo. Ecco, sappiamo che questo non basta, perché da quando apriamo gli occhi noi ci mettiamo in una condizione come, avete sentito, come se aprissimo la porta. Una porta da cui si esce e una porta da cui si entra. E non si entra e non si esce da chissà quale stanza pur bella, ma si esce e si entra da noi, dalla nostra vita. E proprio dalla nostra vita, da quella più intima e importante. Nell'esperimento che abbiamo visto c'erano persone che erano legate da sentimenti di amicizia, erano figlia e padre, marito e moglie, ragazzo e ragazza, perché con quello sguardo prolungato per 4 minuti è come se si fosse aperta la porta e di lì è venuto fuori qualcosa di importante che ha arrivato a commuovere chi aveva davanti, eppure era la figura del padre di sempre. Ma certi particolari hanno fatto davvero raccogliere qualcosa, un messaggio importante, qualcosa di profondo che c'era nel cuore, come si dice, cioè nel più intimo di noi stessi. Allora davvero lo sguardo e gli occhi sono importanti come porta che tutti apriamo, attenzione, non è che uno può scegliere, no, io mi dispiace, non apro la porta. Tutti, proprio tutti, nessuno escluso, anche quelli che vogliono fare le persone più chiuse e blindate, attraverso gli occhi, se li aprono, aprono la porta e parlano, cioè dicono qualcosa, esprimono qualcosa e attraverso quella porta anche accolgono qualcosa. Sì, perché, ripeto, da una porta si esce ma si entra anche. E allora gli occhi, anche a Gesù, lo abbiamo sentito, sono serviti certo per accogliere le persone che aveva intorno a sé, accogliere certe situazioni e anche pesarle, si direbbe, e anche però per comunicare alle persone che lui incontrava quanto lui aveva nel cuore. Certo, chissà com'è stato quello sguardo che è stato rivolto a Pietro in quel momento così drammatico. Non sono servite parole, uno sguardo che deve avere, come dire, impietrito Pietro. Allora, voi capite bene che per noi oggi riflettere è capire intanto sempre di più e sempre meglio lo sguardo di Gesù verso di noi. Perché è uno sguardo che continua, uno sguardo che continua. Potremmo dire, però noi Gesù non lo vediamo, sì, questa è un'immagine. Come facciamo a intuire lo sguardo di Gesù? Ecco, lo sapete molto bene e lo ripetiamo insieme, che in verità ci sono vari modi con cui il Signore ci guarda e i Suoi occhi non sono mai chiusi di fronte a noi. Intanto, tutte le volte che noi, per esempio, andiamo in chiesa e, come si è fatto qui nella chiesa della Madonna delle Grazie proprio un attimo fa, c'è stato l'adorazione, noi sappiamo che in quel pane consacrato c'è il Signore. Non è un pane benedetto, quello è il Signore. E se noi lo esponiamo e ci mettiamo di fronte a Lui è perché Lui ci guarda. Uno sguardo che poi non sta soltanto chiuso in chiesa, ma che ci portiamo dietro. Ecco perché quando facciamo anche un attimo di adorazione, poi lo sguardo di Gesù ce lo portiamo dietro. Perché? Perché Lui continua a guardarci e lo può fare, anche se noi non intravediamo i Suoi occhi, ma Lui c'è, il Signore ci vede sempre. Ricordate le prime pagine della Bibbia? È interessante perché già nelle prime pagine della Bibbia si parla di un Dio che guarda. Intanto proprio nella creazione, vi ricordate? Dio è come un grande operaio che si mette a costruire il mondo. Fa una cosa E poi, dice la Bibbia, e vide che era una cosa bella, una cosa buona. E si dà da fare sulla successiva. E vide che era una cosa buona. Quindi gli occhi di Dio fin dalla creazione sono aperti sull'umanità, aperti su di noi. E non si chiudono mai. Ne abbiamo il segnale allora dell'Eucaristia, ecco perché facciamo l'adorazione, no? In fondo l'Eucaristia sta nel tabernacolo, lì possiamo pregare, ogni tanto viene proprio mostrata perché i nostri occhi incrocino, si direbbe, quelli di Gesù che ci guarda, di uno sguardo, ripeto, che non si stacca mai da noi. Ma c'è anche un altro modo con cui il Signore ci guarda, ed è e sono gli occhi delle persone che noi incontriamo. Sì, perché è importante questo, come ci vedono gli altri, come ci incrociano gli altri, così ci vede il Signore. In un altro passo del Vangelo, parlando con i suoi, gli ha detto: ogni volta che voi farete o direte qualcosa a uno di questi piccoli, a una di queste persone vicine a voi, soprattutto quelle più bisognose, sappiate che l'avete fatto a me. Se questo è vero, e possiamo non crederci, gli occhi di questi piccoli sono gli occhi di Gesù, che riconoscono quello che noi facciamo. Quindi non soltanto, e poi sentiremo nel proseguo della nostra riflessione, come il Signore ci guarda, ma anche, credo sia importante, aiutati da Gesù, che noi stessi conosciamo e impariamo a usare il nostro sguardo. Sapendo, perché siamo persone grandi ormai, non siamo bambini piccoli, sapendo che con gli occhi si possono dire tante cose e dare tante cose buone e anche tante cose cattive, che con gli occhi si possono raccogliere tante cose buone ma anche tante cose cattive. Le cose buone fanno bene, è come un po' la bocca che serve per il cibo. Se buttiamo dentro il cibo cattivo, alla fine paghiamo. Così sono gli occhi. Se buttiamo dentro cose buone, la nostra vita sta bene, il nostro cuore è gioioso. Se noi buttiamo dentro cose non buone, arriva l'indigestione. Il nostro sguardo comincia a malarsi. Allora dobbiamo imparare innanzitutto a usare lo sguardo per esprimere quello che abbiamo dentro. È possibile? Che cosa dobbiamo fare? Basta solo rendersi conto, perché già lo sappiamo fare. Quando siamo gioiosi, il nostro sguardo, ora che siamo con le mascherine, abbiamo imparato, no? Ci guardiamo in faccia e dice: fammi un sorriso. E che sorriso, come faccio a farti un sorriso, no? Però lo vedi se io sorrido, lo vedi dagli occhi. Ai bambini si dice, no? Certe volte, guarda, gli ridono anche gli occhi. È vero. Perché? Perché tutto il volto è, diciamo, armoniosamente collegato in parla. Come pure, se siamo arrabbiati, lo sguardo è particolare, non c'è dubbio. Gesù non era arrabbiato, ma lo sguardo di Gesù a Pietro doveva, secondo me, avere un tratto, un certo gioioso. Quindi se noi lo sguardo certe volte che ci fa la mamma o il papà, l'abbiamo imparato a conoscere, no? Dico lo sguardo, non c'è bisogno di aggiungere altro talvolta, no? Per cui di solito che si fa di fronte a uno sguardo? Di solito si abbassa lo sguardo, si abbassano gli occhi, no? Quando uno sa di essere in torto, cerca di sfuggire lo sguardo. Perché? Perché lo sguardo già ti rimprovera prima delle parole, prima dei discorsi. Quindi anche noi, anche noi, nel nostro piccolo, parliamo con gli occhi e diciamo cose buone, oppure la nostra rabbia, talvolta anche facciamo del male con i nostri occhi. Sì. Può sembrare strano, no? Che cosa possono fare gli occhi? Possono fare del male. Perché se, per esempio, Gesù l'ha detto una volta, se uno guarda una persona e la guarda con uno sguardo brutto, siamo tutti adulti, no? Se uno guarda una ragazza o guarda un ragazzo, no? E con gli occhi, senza toccare, gli fa del male, ci siamo capiti, no? Non c'è bisogno di dettagli. Con gli occhi si può fare del male. Dice, ma io mica la tocco, quella persona, quel ragazzo, quella ragazza, mica la tocco. Però questo è una violenza che gli fai. Perché? Perché vai a toccare una persona, non fisicamente, ma sicuramente con il tuo cuore, vai a toccarla e gli fai del male. Perché in qualche modo è come se tu la usassi. E non si può. Questo è veramente una cosa brutta. Gli occhi, avete visto anche nell'esperimento, anche nel guardare gli altri, devono essere molto rispettosi, non devono essere occhi che vanno a cercare di usare gli altri, ma devono essere occhi che rispettano gli altri, occhi che esprimono, il rispetto è cura, amore, misericordia verso gli altri. Ma, per esempio, i nostri occhi possono, e siamo sempre nella fase in cui esprimiamo, per esempio portarci, perché guardiamo le cose in un certo modo, e quindi giudichiamo. Si giudica con le parole, certo, ma anche i nostri occhi giudicano. Perché noi vediamo in un certo modo e quindi il nostro sguardo è implacabile. Ma come dobbiamo stare attenti a usare il nostro sguardo sempre per il bene degli altri, sempre con il rispetto e l'attenzione, sempre con amore verso gli altri, così dobbiamo stare attenti anche a quello che entra attraverso lo sguardo. Perché? Perché attraverso lo sguardo entra davvero tante cose belle e buone che arricchiscono la nostra vita, che ci fanno crescere, che ci fanno innamorare sempre di più di quello che siamo e della vita che siamo chiamati a vivere, ma possono entrare anche cose che ci fanno male. Non tutto, quindi, dice, è come mangiare, non è che basta mangiare, no. Bisogna mangiare le cose che fanno bene, perché se no stiamo male. Bisogna saper vedere le cose che fanno bene e altrimenti stiamo male, roviniamo il nostro organismo, la nostra persona. E anche qui gli esempi sono molto evidenti. Ci sono delle cose che è bene non vedere, ma non perché siamo, come si può dire, perché siamo dei bigotti che vanno in chiesa, non perché siamo dei ragazzi che, no? Solo i ragazzi e le ragazze libere possono vedere quello che vogliono, no. Perché per esempio la pornografia, così si chiama, che è così accessibile attraverso i vostri telefoni e che tutti possono facilmente accedere, non c'è bisogno di andare chissà dove e fare chissà cosa, basta cliccare e arrivi, no? Dappertutto. Attraverso un telefonino poi possono entrare nel tuo sguardo un sacco di cose che ti fanno male, che ti rovinano. Perché ti trasformano le cose, il tuo giudizio sulle cose. Ti portano a considerare le cose belle della vita in un altro modo. E quindi a non saper più vivere in modo adulto, responsabile, gioioso la propria esistenza. La pornografia mercifica il corpo, lo fa diventare una cosa. Quello che invece è dato per la bellezza, è dato per l'amore vero, è dato per il rispetto, per la gioia, per la vera soddisfazione, che va ben altro di un fatto puramente sensibile. Quindi è da persone libere, certo libere si può fare anche buttarsi in gravina, una persona libera, ma non è che si possa dire che buttarsi in gravina sia una cosa buona. E così il nostro sguardo deve anche nutrirsi, si deve far entrare cose buone. Per questo abbiamo bisogno anche di vedere cose belle, per esempio. E anche qui, voi lo sapete, perché nella scuola, ma non solo, tante volte siete invitati a guardare cose belle. Ecco, sappiate che quello vi rigenera. Guardare l'arte, non importa essere artisti per forza, ma guardare l'arte, imparare a guardare la natura, imparare a vedere la bellezza che sta intorno a noi, vuol dire non solo purificare il nostro sguardo, ma aprire la porta perché entri qualcosa che porti ossigeno dentro di noi e ci aiuti a cercare e a fare cose belle. E se le cose sono belle, sono anche buone, come ci ha insegnato il Signore. Ecco allora, e concludo, l'invito che questo oggi il crocifisso ci fa attraverso il suo sguardo è imparare certo ad accorgerci dello sguardo di Gesù su di noi, che anche per lui è una porta aperta. Se noi ci poniamo davanti a lui, lui ci guarda, ma poi anche lui si comunica attraverso lo sguardo. Ma poi vogliamo anche chiedere a lui che ci insegni a usare bene il nostro sguardo, per fare del bene e anche per imparare a crescere in un modo buono, in un modo bello, perché la nostra vita è fatta per questo, per essere bella, per essere goduta davvero e non bruciata.